This week at Macy's, discover big savings on fashion and home essentials. Keep warm and stay on trend with specials on coats for him and her, 60 to 65% off. Get 25% off women's shoes for any weather. And refresh your space with select Charter Club bedding and bath collections, now 50% off. Plus, Macy's Star Rewards members earn on every purchase except gift cards, services, and fees. More at Macy's.com/Star Rewards. Savings off sale and clearance prices. Exclusions apply.
Buon lunedì a tutti e bentrovati al Triangolo Nerdangolo come tutti lunedì mattina. E come sempre io sono Luca e sono in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Si inizia la seconda settimana del podcast dopo la pausa estiva. La settimana scorsa abbiamo fatto un po' un wrap up di quello che è stato la nostra estate, ecco, tra vari contenuti senza, diciamo, una categoria ben definita di appartenenza, quindi abbiamo fatto un po' un pasticcio tra virgolette di tutto ciò che ci ha intrattenuto durante quest'estate, e invece oggi ricominciamo un percorso un pochino più cadenzato di categorie, se possiamo dire così.
Un po' più lineare, dai.
Assolutamente sì. Prima di cominciare, lasciatemi fare le congratulazioni ad Ale, che ha allargato la famiglia, quindi benvenuta la piccola Nora.
Congratulazioni, Ale!
Grazie, 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 grazie mille. Così aggiungiamo un altro player alla famiglia.
Ovviamente tu hai la responsabilità morale di dover educare i tuoi eredi al mondo dei videogame, non puoi esimerti da questa cosa.
No, quello poco ma sicuro, eh. Conta solo che ti racconto cosa succede quando io mi metto davanti allo schermo a giocare ai videogame. Ogni volta che io vado a prendere un qualsiasi tipo di joystick, mio figlio parte, prende e va a prendersi il secondo controller. Quindi già quello mi rende orgoglioso.
Ci sono degli ottimi presupposti.
È dotato, è dotato, c'è l'Alex Factor.
senza contare che già sul cabinato anche. Grazie, Aaron.
È intervenuto, giustamente.
Ha voluto fare l'intervento.
Ci sta, ci sta.
Sì, poi ormai è diventato anche autodidatta, quindi già col cabinato si prende la sedia, sale sulla sedia e vuole che glielo accendo.
Beh, quando inizierete a giocare uno contro l'altro, diciamo che in caso di tua prossima sconfitta puoi fare il padre, alzarti, arrabbiarti e dire adesso basta, stacchi la console.
E lo mandi in punizione senza giocare.
Esatto, senza un motivo.
Da persona matura.
Assolutamente. Bene, bene, però mi sa che oggi, se il piano non ci inganna, parleremo di serie TV, che è un argomento che non trattiamo da un po', quindi direi che ci sta, arrivato a questo punto, perché effettivamente è stato un periodo in cui si sono viste diverse serie TV, che qualcosa si è concluso, qualcosa è andato avanti, però secondo me io devo fare un mark positivo di tutto questo tempo, almeno personalmente tutto quello che mi è capitato di vedere devo dire che mi ha lasciato molto in maniera positiva, diciamo. No, di sicuro dopo il Trono di Spade penso che sarà difficile deludermi a oltranza. Ok, bando alle ciance, ciancio alle bande, come di solito si dice, e partiamo a bomba subito con appunto le nostre serie TV che ci hanno intrattenuto durante questo periodo estivo o pre-estivo, però andiamo un po' con ordine. E sento scalpitare Ale che sta dando calci volanti e pugni proprio per stare in tema con ciò che lui vuole portare alla nostra attenzione, quindi direi Ale, parti pure e raccontaci un po'.
Cobra Kai! Cobra Kai! Cobra Kai!
Era una giornata tempestosa, uggiosa, non si poteva uscire e così mi sono buttato a capofitto su Cobra Kai. Tra l'altro io la prima stagione pisciata completamente perché non volevo proprio neanche dargli una possibilità. Poi ho detto ma sì, dai, proviamoci. Oh ragazzi, per gli amanti di Karate Kid è veramente una cosa pazzesca. Non è ovviamente questo grandissimo capolavoro di trama o chissà che, però rivedere Daniel-san e il suo acerrimo nemico Lawrence, cioè tanta roba, tanta tanta roba.
È fatto davvero bene, posso dire che io l'ho visto in una... l'ho iniziato a vedere insieme alla mia fidanzata proprio perché della serie, vabbè, non abbiamo niente da guardare, proviamo a dare un'occhiata a sto Cobra Kai. Ragazzi, una roba, una droga praticamente. Le puntate tarate giuste come tempistica, prima di tutto, che è importante, perché stiamo intorno ai 25 minuti episodio. E non voglio dire che non si prenda mai sul serio fino in fondo, però è molto 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 autoironico, ed è la storia 30 anni dopo. Quindi ci sono i personaggi che secondo me sono stati profilati perfettamente, nel senso che Daniel San appunto è diventato l'eroe della vallata, è diventato il più grande venditore di auto di lusso di tutta la contea.
Di auto da lusso.
Mamma mia, Ale. Mamma mia. Per contro Johnny invece, suo diciamo avversario storico, è rimasto a quella sconfitta che gli ha... diciamo gli ha pregiudicato tutti i successi nella vita, e quindi lui cerca di farsi largo in questa vita che lo ha schiacciato. Il matrimonio è andato come è andato, il rapporto col figlio praticamente non esiste, e per una serie di vicissitudini lui si ritrova a riaprire proprio il Cobra Kai, il dojo che tanto era odiato e che lo ha reso quello che era durante appunto le vicende del primo Karate Kid che noi tutti abbiamo visto. E però ragazzi, veramente fatto bene, perché è leggero, e poi ovviamente non so Ale se anche tu hai percepito questa cosa con questa nota Marcord molto anni 80, cioè non lo so, nonostante fosse attuale trasudava anni 80, una cosa veramente folle. Non so se anche tu hai avuto la stessa percezione.
Sì, lo spirito era assolutamente quello, ma poi i flashback ai film vecchi era bellissimo. È una cosa che veramente ti prende di questo, in questa serie TV, e che comunque tu vedi l'ottica da parte del perdente, tra virgolette, quindi da parte di Lawrence.
È vero, è vero.
E quindi vedendo quello che racconta lui, cioè alla fine dici, minchia, ma sai che forse era Daniel quello stronzo tra i due, perché gli ha fottuto la ragazza.
Esatto.
Poi si faceva i cazzi suoi alla festa e gli ha ficcato la doccia nel bagno. Cioè, alla fine lo stronzo era lui.
Sì, le prospettive che cambiando i punti di vista, che ti fanno effettivamente capire ma perché lui era il cattivo, quando poi in realtà, come dici tu giustamente, lui era, boh, non lo so, forse non era proprio tutta colpa sua. Però mi piace molto come è stato montato. Tu, Lorenzo, non l'hai visto questo telefilm, però... diciamo che adesso io non so quanto effettivamente tu in prima persona possa essere affezionato e possa aver vissuto e visto i vari Karate Kid, però sicuramente è un telefilm che almeno secondo me apprezzi, se ovviamente apprezzi molto di più se ovviamente hai visto i vari Karate Kid, proprio perché ci sono questi continui flashback e riferimenti ai film, e i personaggi ovviamente sono loro, quindi c'è sicuramente anche dell'affetto, no, nei confronti del personaggio e di quello che questi personaggi rappresentavano. C'è una fetta, Ale correggimi se sbaglio, di teen movie, perché ovviamente è la storia che prosegue un po' come Dragon Ball, però nel mondo, diciamo, nell'universo dei figli, quindi diciamo i teenager di oggi che proseguono un po' le vicende dei loro genitori.
Sì, è un po' quello che succedeva anche in Karate Kid, con storie d'amore, litigi, incomprensioni, nulla di nuovo, da quel punto di vista è come stile, com'è molto simile a Karate Kid, come giusto che sia, tra l'altro, quindi va benissimo così. Una cosa per esempio che molto mi ha fatto piacere è rivedere il maestro, il primo maestro del Cobra Kai.
Chris,
esatto. Ecco, quello è stata veramente una piccola ciliegina sulla torta che ha fatto cambiare anche poi l'evoluzione di tutta la seconda stagione, perché è stato introdotto durante la seconda stagione ed è un personaggio che è di molto rilievo.
Allora, io, come ha detto Luca, non ho visto la serie purtroppo, però sono sincero, non mi interessa molto. Mi è sembrata una trashata, devo dire proprio onestà più totale, ma guardandola così mi è sembrata proprio il fanservice puro, trash. Ho detto no, vabbè, non fa per me, anche perché voglio dire, in realtà se guardiamo nel passato lo stupro di Karate Kid c'è già stato parecchie volte, con i sequel, quello con i bambini, con i tre bambini, quello col figlio di Will Smith, quindi cioè, penso che ormai abbia perso purtroppo tutta l'aura di, come dire, di bellezza che aveva al tempo. Infatti...
Scusati, interrompo al volo perché hai detto Will Smith. Will Smith è executive producer di questa serie, tra l'altro. Quindi solo per dire.
Okay. Okay, prego, scusami. Non lo sapevo. No, era semplicemente per dire che, cioè, se piace alla grande, sono contento che abbiamo preso gli attori originali, perché sicuramente... cioè gli dà, come dire, quel tocco di feels che devi avere, perché altrimenti fai fanservice a chi? Che il primo è l'unico che è piaciuto a tutti. Quindi, poi a me viene sempre in mente Met Your Mother. Voi non avete mai visto, vero ragazzi? Che c'è Barney che tiene per William Zabka e non per lui, non per Ralph Macchio. È veramente il massimo, mi fa sempre ammazzare delle risate.
Però ecco, è vero, è un po' una Mary Trash, no? Nel senso che è un po' una trashata americana, però... ripeto, non sconfina mai, nel senso, quando sta diventando troppo trash ritorna sui binari, quando sta diventando troppo teen movie ritorna sui binari. Poi sicuramente il tutto è aiutato dal fatto che c'è questa nota Mark Cord un po' anni 80, un po' sul film, un po' sui personaggi, lo spirito del maestro Miyagi, che comunque viene chiamato in causa più volte, no? Come, diciamo, come filosofia di pensiero. A me una roba che però ha fatto ammazzare dalle risate è il fatto che, Ale, dimmi se anche tu sei d'accordo, che ogni scusa è buona in questo film per menarsi come se non ci fosse un domani. Cioè si menano per qualsiasi cosa.
Beh, ma che serie TV sul karate sarebbe se non si ammazzassero di botte?
Ma almeno è girato bene il karate, vi faccio una domanda. Cioè, le scene d'azione sono belle?
Dipende. Alcune sì, alcune sono ben fatte, altre un po' meno. Però, ripeto, non lo guardi principalmente per quello, lo guardi proprio perché secondo me appunto sei coinvolto emotivamente, no? In queste vicende, perché sì, punto.
Diciamo che il calcio girato di La Russo è un po' arrugginito.
Ecco.
Si sente la vecchiaia, si sente.
Vabbè. Però se posso dire una cosa, l'attore Ralph Macchio, che penso ce li avrà i suoi 60 anni, ne dimostra praticamente 40, non so come faccia.
È chiaramente il karate.
Comunque, per tutti gli appassionati di Karate Kid, assolutamente consigliatissimo.
Sì, tutta la vita.
Beh dai, allora vado io. Io oggi vi porto i 7 peccati capitali, che è un anime che mi sto portando dietro ormai da... sono 4 anni, io ho cominciato a vederlo da quando era uscita la prima stagione. Vi introduco brevemente i 7 peccati capitali, per quello che riesco senza fare spoiler. Noi andremo a vivere appunto le gesta di questi cavalieri, in realtà inizialmente sconsacrati, e che poi riacquisiranno il loro valore e il loro rango all'interno dell'esercito della Britannia. Infatti il tutto è ambientato in un, come dire, in un setting high fantasy medievale, però quindi appunto abbiamo Camelot, abbiamo addirittura Artù, quindi c'è proprio una commissione, diciamo, di elementi molto molto interessanti. I sette peccati capitali, che sono i nostri guerrieri, hanno appunto ciascuno un peccato. I vari peccati andranno a richiamare magari eventi del loro passato o comunque sia tratti caratteriali che li contraddistinguono. Infatti la parte più importante di questa serie per me è proprio la caratterizzazione dei personaggi. E io sono uno di quelli che dice che nel corso del tempo questo anime è migliorato. Migliorato a livello di trama, soprattutto, e purtroppo ha avuto anche un grave peggioramento, che è quello dei disegni.
Mamma mia.
Quello che si è potuto... Esatto, sì. Esattamente. Quello che si è potuto vedere in questa ultima quarta stagione, appena uscita, in realtà è uscita il mese scorso, 6 agosto, è che purtroppo, per dover rispettare le deadline di uscita delle varie puntate, hanno dovuto fare dei frame che, dico Dragon Ball Super, se qualcuno suona qualcosa, purtroppo ci sono state veramente delle cose incresciose, ci sono dei frame online che fanno ridere, paiono veramente quella roba lì, dai, quella fatta da Celentano, mamma mia.
Sì, ma poi sono veramente, cioè si vede che le persone saranno dietro le scrivanie frustate tutto il tempo, perché è la stessa cosa che poi è successa più o meno anche in One Piece, cioè ti trovi dei disegni che, porca miseria, ma neanche un bambino delle elementari riesce a fare uno schifo del genere.
Esatto, anche perché poi si alternano purtroppo con invece delle scene d'azione magari ben girate o fighe da vedere a livello proprio visivo, e poi dopo c'hai il frame che fa schifo. Quindi magari non te ne accorgi e va bene così, se te ne accorgi ti ha rovinato la puntata.
C'è il frame che gira in internet dove c'è Meliodas metà demone nel letto.
Io sembra un
io disegno male, ma lì non c'era proprio niente, non c'è neanche il senso delle proporzioni e delle profondità, una roba oscena.
Non so se vi ricordate, diversi anni fa, parliamo dei tempi in cui c'era Zap Zap su Tele Monte Carlo, c'erano i Kangoo che andavano in onda. Io penso che quello sia stato un punto più basso dell'animazione dell'animazione a livello televisivo, perché lì mancavano proprio i frame, quindi tagliavano e rincollavano più volte gli stessi frame e tu beccavi tutte le volte le stesse scene, ma anche nelle varie puntate, non nello stesso episodio.
No, veramente, veramente qualcosa di imbarazzante questo dei disegni, però vabbè, è una roba che tra virgolette possono pacciare, perché alla fine, come è successo anche per le stagioni precedenti, vengono pacciati i disegni, vengono messi disegni nuovi e quindi la scena è figa, diventa, diciamo, vengono corretti quei grossi problemi. Quest'ultima stagione è stata, secondo me, abbastanza intrigante, purtroppo non troppo soddisfacente perché non conclude nulla. Inizia tante cose ma poi non arriva a chiuderne nessuna, in vista probabilmente di un'altra stagione, della quinta stagione. Però devo dire, l'anime lo consiglio veramente a tutti, è un fighting shonen fondamentalmente, con personaggi molto interessanti, molto, come dire, ben caratterizzati, ecco, è la cosa che mi viene da dire più di tutte. Beh, però Ale, tu l'hai guardato, quindi dammi un manforte.
Sì, sì, ma io concordo, io come ti dissi, no, la quarta stagione per me è stata un po' quella più deludente, perché a parte l'assenza di scontri veri e propri, cioè non ho proprio sentito l'emozione che c'era negli scontri, per esempio nella terza, che secondo me è quella meglio riuscita da quel punto di vista. Cioè, gli scontri con i 10 peccati capitali sono una cosa veramente bellissima. Il personaggio di Escanor, che forse è uno dei più belli mai concepiti nella storia degli anime, cioè, lo metto assolutamente nella top 5 dei migliori personaggi del mondo degli anime. La quarta stagione, vedere così pochi scontri, e come hai detto tu, non mette neanche i puntini sulle i, cioè vanno a raccontare molto la storia personale di alcuni personaggi, però poi lasciano veramente portoni troppo aperti. Piuttosto, se vuoi puntare sulla trama e sull'approfondimento, cerca di stringere, cioè cerca di chiudere qualche cosa, perché così è veramente troppo vago.
Cioè, non è che voi adesso, con la scusa che pensate che io non l'ho visto, o fate finta di pensare che io non l'abbia visto, no? Per evitare di chiamarmi in causa, perché in realtà io l'anime l'ho visto, solo che me ne sto qui zitto zitto, non dico niente, perché ovviamente a me l'anime non è piaciuto manco per niente.
Ma perché sono usciti i peli sotto le ascelle e hai deciso di
no, e infatti anime. Stranamente è uno degli ultimi anime che ho guardato su Netflix. Non ho guardato l'ultima stagione, ma perché mi sono rifiutato. Mi spiego, nel senso, sono assolutamente d'accordo con voi sulla caratterizzazione dei personaggi, secondo me sono tutti diversi e tutti ben caratterizzati in egual modo. Poi ovviamente, ad esempio, appunto Escanor forse è la versione muscolosa di Flanders, no? Che spicca un po' di più sugli altri. Meliodas è palesemente Goku bambino, però
pervertito,
sì, assolutamente, pervertito. Assolutamente. La compagna Elizabeth è Bulma, diciamo, in modalità più impacciata. Però, ad esempio, ecco, io ho guardato le prime tre stagioni con curiosità, perché sinceramente la trama, adesso faccio ammetto che non me la ricordo, sinceramente, l'ho proprio deletata dalla mia memoria, però tutto sommato la trama me la ricordo abbastanza intrigante. Però ragazzi, cioè proprio dire shonen è veramente sminuire la cosa, eh. Cioè tutti i combattimenti si concludono alla stessa identica maniera, cioè arriva Meliodas, no, che tira fuori l'arma che fino a un attimo prima non aveva mai avuto prima, rimangono tutti stupiti perché a un tiro di schioppo dalla sconfitta totale invece diventa il dio sceso in terra che invece aveva l'arma da sfoderare, che cioè basta, cioè basta, per favore, cioè cambiate un po' questo ritmo, perché sennò veramente, infatti io dopo un po' mi sono arreso, ho detto vabbè, carina l'idea, ma poi passo, perché, e infatti non ho visto la quarta stagione.
Poi è una tecnica di difesa, perché quella che usa sempre è il contrattacco, quindi...
Sì, anche appunto.
Purtroppo questa serie soffre, come sempre, di lungaggini dovute alle stagioni. La cosa brutta, secondo me, è che fino adesso... fino alla seconda stagione, scusatemi, avevano creato una struttura per il quale, un po' come le saghe di One Piece, no? Tu inizi la saga, finisci la saga, poi ne inizia un'altra, che però sono quasi indipendenti. Tu potresti prenderla una saga, vedertela, e di fatto è quasi un contenuto a sé, ok? Come un po' come i film di One Piece. L'idea era questa e ci stava. Poi purtroppo terza e quarta stagione sono molto... terza, quarta e quinta sono molto collegate, e allora questa cosa si è completamente persa. E poi è chiaro che lì arriva a soffrire un po' di lungaggini, però la storia è diventata più intrigante. Quindi diciamo hanno sacrificato la struttura per una trama un po' più complessa. E infatti ci sono dei colpi di scena in questa quarta stagione che secondo me sono veramente, veramente interessanti. Ad esempio, cerco di non spoilerare nulla, però la relazione tra la principessa e Meliodas verrà molto approfondita e avremo finalmente chiarimenti su molte cose che rimanevano oscure.
Hanno fatto l'hentai, quindi
quello c'è sicuro. A parte il fatto che io continuo a non capire perché in questi anime ci debbano sempre essere le cose di cui parlavamo prima, perché gli deve toccare le tette ogni 5 minuti? Cioè non ha veramente senso, o il culo così a caso, vabbè, sono cose che non capirò mai.
E poi le statuette di Elizabeth chi le vende?
Sì, assolutamente. Vabbè, è un po' il motivo per il quale le serie come Il Trono di Spade e simili nelle prime stagioni era praticamente una roba continua, voglio dire, c'erano dei nudi ogni 2x3, poi improvvisamente è sparito tutto. Non so se ci avete fatto caso, sì. Evidentemente è la chiave per il successo, bisogna farcire i primi episodi con fanservice di vario genere e poi ovviamente si torna nei ranghi.
Che poi forse la prima fu proprio Emilia Clarke che non volle più fare scene di nudo.
Può essere, adesso sinceramente non ricordo, ma...
Io mi ricordo una cosa così vaga.
Ma sinceramente c'era di meglio di Emilia Clarke nel Trono di Spade, va bene così.
Vabbè, poi infatti al Trono di Spade hanno tolto le scene di nudo, abbiamo visto tutti come è finito, quindi ci sarà un nesso in questa cosa, no?
Comunque, per concludere, io vi dico, guardatevela, secondo me vi piacerà molto. Ora come ora non è la serie che sto preferendo in assoluto, perché c'è My Hero Academia che sta sempre nel cuore e sto aspettando che arrivi una cavolo di conclusione, perché spero non la trasformino nell'ennesimo One Piece o nel Naruto di turno da 2800 episodi, non ce la posso fare. Però ve la consiglio perché è veramente divertente, vi dà una quantità di personaggi interessanti, dove io ho visto per esempio molto spesso cosa succede, no? In una serie, un anime bello di lotta, magari tutti tendono a preferire un personaggio. Questa serie invece è abbastanza variegata, perché vedo che, parlo con i miei amici, c'è uno che preferisce magari Ban, io tendo più verso Meliodas, l'altro Escanor a palla, l'altro Goder, comunque ognuno ha il suo, quindi la caratterizzazione è la cosa che funziona di più secondo me.
Sì, diciamo che appunto, una volta battute a parte, una volta superato lo scoglio che dovete accettare che state guardando veramente uno shonen ma spinto, allora poi per il resto secondo me si difende abbastanza bene. Io invece però, lasciandoci alle spalle, se siete d'accordo a questo punto, Seven Deadly Sins, vorrei parlarvi di una serie che secondo me è geniale e che sta un po' a metà tra, diciamo, la serie TV e l'anime, proprio perché anche questa è presa da un fumetto, e vi sto parlando di Umbrella Academy. Umbrella Academy quest'anno ha visto la sua seconda stagione comparire su Netflix. Per chi si ricorda il gruppo musicale My Chemical Romance, il cantante è l'ideatore e lo scrittore di questa serie, di questo fumetto, che poi è diventato a questo punto serie TV. Le vicende narrate sono quelle di un gruppo di ragazzi che vengono cresciuti, ragazzi e ragazze, che hanno la stessa identica età e che hanno la particolarità di essere nati tutti nello stesso giorno. Un uomo è venuto a conoscenza di questa cosa ed è andato in giro per il mondo a comprare questi bambini per portarli via con sé. La particolarità di questa cosa è che questi bambini sono stati partoriti da madri che il mattino stesso in cui li hanno partoriti non erano ancora incinte. Quindi queste mamme hanno fatto una gravidanza proprio rocket fast di un paio d'ore e poi hanno partorito questi bambini. E quindi sono stati comprati da quest'uomo che li ha portati in questa magione, che è appunto soprannominata poi Umbrella Academy per tutta una serie di vicissitudini che non sto qui a raccontarvi, e li ha cresciuti consapevole del fatto che poi questi ragazzi effettivamente avrebbero sviluppato delle capacità particolari, e questi ragazzi crescono facendo, diciamo, il gruppo di supereroi, una sorta di sottomarca degli X-Men, mi verrebbe da dire, con la differenza che sono totalmente allo sbando e totalmente disorganizzati. E quindi la serie TV ci narra le storie di loro che cercano di salvare il mondo, perché si ritrovano diversi anni dopo essersi separati, quindi si ritrovano quando sono tutti adulti, ma conducono delle vite normalissime. C'è chi ha avuto successo, c'è chi è diventato uno sbandato, c'è chi è diventato un astronauta, e si ritrovano poi tutti insieme per cercare di gestire questa situazione di crisi e salvare il mondo. Ma ragazzi, ne succedono veramente delle belle.
Beh, diventato è una parola, è un parolone, perché diciamo che l'astronauta di turno è stato obbligato ad andare sulla Luna 4 anni.
Vabbè, poi quelli sono dettagli.
E poi tutti gli altri hanno incominciato a intraprendere strade diverse, appunto per il conflitto che avevano con il loro padre adottivo, che alla fine non si è ancora ben capito che ruolo ha in tutto questo.
Assolutamente, però la cosa particolare è che è divertente da morire, nel senso che appunto è molto ironico, è molto frizzante come serie TV. E effettivamente tu la guardi dall'inizio alla fine cercando, come dici tu Ale, di andare a capire chi è questo personaggio, che ruolo ha, perché si comporta così, il mistero che c'è dietro il perché il padre abbia comprato, il padre adottivo sia andato in giro per il mondo a comprare tutti questi ragazzini, qual è il fine ultimo, e cerchi di un po' ti dispiace per loro quando vedi che non riescono a mettersi a mettere insieme le forze, no, per risolvere determinati problemi che poi ovviamente crescono con l'andare avanti della serie TV, fino ad arrivare ovviamente alla seconda stagione, che non si conclude, quindi lascia dire forse un portone aperto e sminuire. Io non so perché come si conclude la seconda stagione, veramente un finale apertissimo a questo punto.
Per fare una serie TV su comunque i viaggi nel tempo, cose parallele, deve essere ben studiata, perché si rischia veramente uno scivolone enorme.
Assolutamente, ma infatti è ben pensata, c'è sicuramente, diciamo, l'aspetto dei viaggi nel tempo, appunto perché ha un ruolo importante in tutte queste vicende, ed è effettivamente, secondo me, molto molto ben strutturata. A proposito di viaggi nel tempo, appunto, c'è l'attore, secondo me questo è un plauso che voglio fare proprio spontaneo, l'attore che è il ragazzino che interpreta colui tra i quali ha il potere del viaggio nel tempo, che viene chiamato numero 5, perché ovviamente hanno i nomi ma sono anche stati numerati, quindi l'affetto del padre nei confronti di questi figli, numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ragazzi, è bravissimo. Non vi posso dire il perché, io penso che sia bravissimo perché non voglio farvi spoiler, però ragazzi, è veramente 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 in gamba, è una roba che non sembra neanche che possa avere l'età che dimostra, l'età che ha.
Sì, ma è molto espressivo, fa capire veramente solo con l'espressione quello che sta pensando, anche se io sinceramente sono Team Klaus.
Ah beh, vabbè, Klaus ovviamente è un altro dei personaggi sicuramente tra tutti forse il meglio riuscito, ma anche proprio per l'attore che lo interpreta, Robert Sheehan, che abbiamo già visto anche in Misfits, e qui veste i panni del, diciamo, del ragazzo fumato che ha provato qualsiasi droga al mondo. Ragazzi, gli riesce benissimo.
ecco, qui intervengo io, perché sono andato a vedere questa serie principalmente, lo ammetto, perché c'era lui. A me Misfits, se non mi ricordo, mi è piaciuto moltissimo. Quindi ero veramente curioso di rivedere lui, diciamo, in un setting simile, perché alla fine comunque superpoteri, supereroi, insomma, Misfits in particolare, però questo qua anche sembrava su quel versante. Devo dire che dopo 3-4 puntate mi ha annoiato. Però loro mi dicono che è bello. Vedo, sento gente che dice che è bello, magari evolve in qualcosa di interessante con la seconda stagione, quindi lo riprenderò.
Beh, magari sono anche le puntate che non aiutano, perché puntate da un'ora sono pesanti, comunque da digerire tutte.
Sì, il formato da un'ora è tostino, secondo me, cioè 45 minuti è meglio generalmente.
Diciamo però che, ecco, forse, diciamo, per dirla un po' tutta, io ho trovato che, nonostante mi sia piaciuto molto, secondo me la seconda stagione rispetto alla prima ci mette molto di più ad ingranare, perché la prima ti guardi i primi due episodi che ancora cerchi di capire che cosa stai guardando, poi ti piace, quindi inizi a guardarlo, no? Mentre invece la seconda devi andare, diciamo, buono verso la metà per iniziare a far sì che ingrani come si deve, perché sennò è un po' più lento, ecco, io ho notato questa cosa qua.
Allora non lo riprendo.
Beh, guarda, tanto sai che come alternativa c'è Cobra Kai, quindi voglio dire...
Ah, beh, grazie, perfetto.
Comunque la sua lentezza, come dicevo prima, è dovuta appunto ai viaggi nel tempo. C'è niente da fare, perché comunque cambiando una linea temporale tu devi cambiare la storia di ogni personaggio. Quindi quello è proprio dovuto al tipo di trama scelta.
Sì, è che la figata è che i viaggi nel tempo sono andati molto di moda ultimamente, appunto, ovviamente regina delle serie TV sui viaggi nel tempo dell'ultimo periodo è Dark,
che ho droppato.
Ecco, vabbè, raga, buonanotte, ci sentiamo. Allora, io penso che dobbiamo istituire i like ad personam di questo podcast, così ci rendiamo conto, no, in maniera di quanti like o dislike ognuno di noi prende per le cose che per le ammissioni che fa. Allora, Dark, ragazzi, è una delle serie più articolate in assoluto. Io forse, ma neanche Memento, che ovviamente parliamo del film, ma neanche Memento era così difficile da capire. Io penso che per scrivere Dark e tutti gli intrecci che si porta dietro, io non so che tipo di lavoro hanno fatto. È una serie incredibile, sono 3 stagioni e si conclude lì, che ha come core proprio i viaggi nel tempo. E si intreccia tutto su 3 ere temporali, tutto ambientato in Germania, nella cittadina di Windelm, dove il protagonista Jonas è un ragazzo che scopre che il viaggio nel tempo esiste. Non posso neanche fare un racconto, un riassunto, perché non ne sarei in grado, sinceramente. Cioè, io mi immagino questi che dicono, allora, vanno a fare il casting e dicono, allora, cos'è una serie sui viaggi nel tempo? Quindi, non lo so, io non l'avrei saputa spiegare, quindi secondo me c'è gente veramente in gamba. Ed è una serie TV che appunto parla dei viaggi nel tempo in maniera, nella maniera canonica, cioè che, come diceva Ale prima, cioè se cambi qualcosa sulla linea temporale, poi ovviamente questo si ripercuote. Il problema è che qua il cuore, diciamo, del discorso dei viaggi nel tempo sono i paradossi, quindi è di una complessità folle. Sono 3 stagioni, ha un mood molto molto dark, come il titolo della serie appunto. Sono 3 stagioni, vi dicevo, poi si conclude. Secondo me le prime 2 sono veramente ben fatte, purtroppo non posso dire la stessa cosa della terza, però ovviamente per onore di cronaca la guardi e poi metti un punto alla storia. Però ragazzi, io vi posso garantire che non è assolutamente una serie splatter, non è assolutamente una serie thriller, ha solo un mood molto molto cupo e sono dei viaggi mentali fuori di testa, quindi ve la consiglio proprio, ma senza il minimo dubbio.
Ecco, passiamo dai viaggi mentali e dalle cose noiose. No, io una cosa che devo fare veramente un plauso è alle serie TV della DC. Al contrario di quelle della Marvel, dove mi piacciono i film, ma le serie TV non mi piacciono, qua invece è successo completamente il contrario. abbiamo le serie TV DC che sono veramente belle e invece i film che fanno cagare. Non so perché, ma per me è così. Due serie che assolutamente secondo me sono consigliate per chi ama comunque i supereroi, ma supereroi che non si prendono veramente sul serio: Titans, Doom Patrol. Aspetto con ansia le stagioni successive, sono veramente veramente carini.
Ma io invece ho ripreso The Boys, cioè ho preso per la prima volta The Boys e mi sta piacendo. Lo sto trovando solo un po' lenta, però mi sta piacendo e ho cominciato anche a vedere la seconda stagione. La trovo molto interessante, anche lì non ci si piglia molto sul serio, perché appunto è molto cazzona in realtà la serie TV, però ha anche dei temi interessanti, delle riflessioni comunque che ci possono stare. È una roba che mi ha preso comunque. E nonostante tutto, io sto aspettando una sola cosa: la serie TV di Ridley Scott, Raised by Wolves. Quella lì mi ispira veramente tanto. Però vabbè, questo sarà materia per la prossima puntata.
Ma ce n'è di cose che devono uscire a breve. Appunto, tra le due stagioni, le nuove stagioni delle serie appena citate. Poi, ragazzi, c'è Death Stranding. No, sì, Death Stranding.
Death Stranding. Death
Stranding, minchia. Già solo che mi è venuto in mente, pensa come sono messo. Volevo dire Stranger Things.
Sì, l'82esima stagione di Stranger Things, sì, sì.
Volevo dire a proposito di Stranger Things che adesso l'attrice, la ragazzina... Millie Bobby Brown, che ovviamente tutti conosciamo per il ruolo di 11 in Stranger Things, sarà protagonista nella nuova serie Netflix che è Enola Holmes, quindi interpreterà la parte della sorella di Sherlock Holmes, e in questa serie Sherlock Holmes sarà interpretato da Henry Cavill, quindi The Witcher, quindi insomma stanno tutti orbitando intorno a mamma Netflix ultimamente.
Anche perché lì siamo anche in attesa della seconda stagione di The Witcher, che dovrebbe comunque arrivare.
Ah, decisamente sì.
Ma perché Henry Cavill? A me proprio non piace, posso dire questa cosa in maniera onesta e trasparente. A me lui non piace, vabbè, ok.
Comunque non so se avete sentito, ma finalmente finisce Walking Dead.
Ma davvero?
Dopo l'ultima puntata che chiude la decima stagione, che dovrebbe essere a breve, in teoria in autunno se non sbaglio, o comunque entro la fine dell'anno, proprio a cavallo tra il 2020 e il 2021, l'undicesima stagione sarà l'ultima che concluderà questo viaggio in mezzo agli zombie.
No, ragazzi, non ci credo, cioè, guarda, io non guardo Walking Dead, boh, saranno da 4 anni almeno, proprio perché ad un certo punto mi sono rifiutato, ho iniziato a fare dei voli pindarici per cercare di girare intorno a un epilogo, quindi aspetto che esca e poi cerco qualche buon'anima su YouTube che faccia il riassunto tipo Walking Dead in 12 minuti e mi guardo quella.
Per coerenza adesso dovresti spendere tipo non so quante ore della tua vita e riprenderti tutte le stagioni dall'inizio e vederle tutte 11.
Ma non se ne parla neanche. Io
magari poi c'è un finale migliore di Game of Thrones, capito? cosa che fa ridere.
Io ho già pagato il gettone guardando tutto Game of Thrones per poi farmi trollare alla fine, e poi ho anche finito Death Stranding su Play, quindi sono a posto.
No, comunque io devo per forza finirla, ormai mi sono intestardito e devo portarla a termine, anche se ha avuto tantissimi alti e tantissimi bassi, più bassi che alti nelle ultime stagioni, però ormai è da finire.
Vabbè, ti credo, però sai cosa mi chiedo io? Quando succedono queste lungaggini, no, su delle serie TV di questo tipo, perché Il Trono di Spade tutto sommato è finito nel peggiore dei modi, però poteva finire in qualche modo epico, ok? Una serie TV come Walking Dead, quale può essere il finale degno di una serie TV che è durata 12 anni? È questo che mi chiedo io, cioè quale può essere il finale così epico, così unico, l'epilogo di una saga, di una trama così lunga, così piena di sofferenza, così piena di alti e bassi? Cioè, non lo so,
te lo dico io qual è... Come spero finisca, che è stato tutto un enorme esperimento sociale per vedere cosa, diciamo, questa pandemia può portare.
Non è improbabile, non è impossibile.
Spero che sia così.
Effettivamente così.
E invece pensa se fosse una roba tipo alla Lost, cioè tipo che Rick si risveglia nel suo letto d'ospedale, in realtà tutto quello che è successo era un incubo.
Brucio la TV nuova. No, veramente, ma poi dai, minchia, 11 stagioni, raga, cioè, ma come si fa?
Quel finale si chiama mancanza di idee.
Sì, esatto. Ma sì, ma quando mancavano le idee al tempo, almeno avevano, come dire, la grazia di chiuderle le stagioni, dire boh, buttiamo sto finale stupido e chiudiamo come Kyle XY, roba che guardavo tempo fa, cioè almeno la chiudevano e buona e vaffanculo. No, adesso te la devi portare fino alla fine. Ah,
più gli spin-off.
11 stagioni, raga. 11.
Ti ricordo Fear of the Walking Dead. Sì, se non mi ricordo male, sono alla quinta o sesta stagione.
Mamma mia, ragazzi.
Un po' di paura me l'ha messa Walking Dead della vita.
Mamma mia, ragazzi. Vabbè, con questa tristezza nel cuore, direi che possiamo avvicinarci alla chiusura a questo punto.
Anche se ti dimentichi di una cosa molto importante del mondo dei videogiochi, ragazzi. È uscito finalmente il prezzo delle due Xbox di casa Microsoft.
Assolutamente. Oh, alleluia. Già. Assolutamente.
È nato prezzo bambino, è nato praticamente.
Prezzo aggiungerei data.
Aggiungerei sì, aggiungerei anche che prezzo.
Ricordaci un po' i prezzi, Ale.
Sono 2,99 per la piccola All Digital, quindi la serie S, e 4,99 per... La top, diciamo, la serie X. Che dire, mamma mia. Comunque sono prezzi veramente aggressivi, che io sinceramente meno di 600 euro non ci avrei mai scommesso. Quindi complimentoni, e complimentoni anche a tutti gli altri annunci che ha fatto, che a fine 2020 EA Play diventerà parte della famiglia Game Pass, quindi si aggiungeranno una valanga di altri titoli di Electronic Arts.
Sì, sì, veramente una partenza aggressiva, prezzi competitivi, sono già usciti i primi articoli che parlano di Microsoft che vende console in perdita.
Microsoft in perdita, nella stessa frase fa un po' ridere.
Sì, diciamo che, diciamo, poi per chiudere è particolare la scelta di Microsoft di questa doppia console, sicuramente meriterebbe un approfondimento che a questo punto direi che è dovuto e faremo. Per chiudere, quindi 4,99 Xbox Serie X, 2,99 Xbox Serie S, stiamo parlando di euro, data di uscita 10 novembre, quindi ormai ci siamo.
Peccato per la non possibilità di acquistarlo come in quasi tutto il resto del mondo, tranne che in Italia, a rate con l'abbonamento.
Sì, sarebbe stato un bel colpo in effetti poterla prendere, che poi di fatto è una sorta di comodato d'uso, anche perché i prezzi attualmente Xbox One X sta a $24 compreso il Game Pass. Quindi console, Game Pass Ultimate per 24 mesi a $24 al mese, quindi sarebbe stato davvero un ottimo deal, però vabbè, magari lo vedremo nei mesi a venire. Arriviamo alla fine di questa chiacchierata in cui abbiamo un po' appunto raccontato, vi abbiamo dato qualche spunto magari per guardare qualche serie TV della quale prima ignoravate l'esistenza, e ovviamente come sempre solo contenuti di qualità. Ragazzi, grazie della chiacchierata, come sempre speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao ciao!
Sì, prima di chiudere volevo sempre ricordarvi che se volete approfondire la nostra conoscenza di passare su Facebook e Instagram, Triangolo Nerdangolo, e se volete darci le vostre opinioni e avere un contatto proprio diretto con noi e farci una chiacchierata in privato, l'Angolo del Triangolo è il gruppo Telegram dedicato a tutti gli ascoltatori.
Ciao ragazzuoli, ci vediamo alla prossima puntata dove parleremo di cose. Ciao.
Ciao ragazzi, cose a caso.
Mi, but also you. The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.